care compagni e cari compagni di scuola, nell'attesa di riprendere il cammino in presenza sul percorso canonico di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi, su consiglio, come sapete, di Jean de La Fontaine, che attende di poter comparire dal vivo negli spazi fisici della nostra scuola, abbiamo cominciato a leggere una favola dove la sapienza poetica e filosofica è affidata agli animali, perché come sappiamo fin dalla notte dei tempi la favola attraverso gli animali parla della condizione in cui si trovano gli esseri umani, dette fabula narratur, ci ricorda La Fontaine. Ma purtroppo gli esseri umani, a causa della loro debolezza cognitiva e del loro istinto predatorio, hanno dimenticato che sono proprio gli animali, attraverso la fabula, a raccontare in metafora la realtà delle cose di questo mondo. E Jean de La Fontaine, in proposito, ci ha consigliato di utilizzare la favola selvaggia, rimaneggiata in tempi moderni, di un umanista rinascimentale di nome Filelfo, e di conseguenza abbiamo portato il testo di questo scritto nella nostra officina dell'apprendistato cognitivo per poterlo interpretare, facendo emergere i riferimenti letterari in esso contenuti, in modo che questa operazione di carattere ermeneutico ci consenta di tenere attivo nella nostra mente il funzionamento delle principali azioni necessarie all'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. La Fontaine ci ha ricordato inoltre che la vera lettrice e il vero lettore è una persona che sa come andare incontro al pensiero scritto in modo da far muovere la mente per sostenere il carico della scrittura, tanto nelle sue forme quanto nei suoi contenuti. La lettura, come tutte le persone dovrebbero sapere, è un'arte difficile da praticare, e sono capaci a leggere nel vero senso della parola solo le persone che sanno conoscere il significato delle parole chiave, che sanno capire la rilevanza delle idee cardine, che si sanno applicare metodicamente, che sanno analizzare i pensieri che il testo contiene, che sanno sintetizzare il contenuto del testo e che sanno valutare il grado di soddisfazione che hanno provato leggendo. Nello scorso itinerario, come ricorderete, abbiamo letto e commentato il secondo capitolo della favola di Filelfo intitolata L'assemblea degli animali. Nel luogo dove si sta tenendo la grande assemblea, i rappresentanti degli animali stanno per prendere la parola per discutere come affrontare la minaccia portata alla terra da parte del suo più giovane e intemperante colono, l'essere umano. E noi, in proposito, ora leggiamo il terzo capitolo della favola e nel corso della lettura ci fermeremo più di una volta a riflettere, perché leggere un testo corrisponde a un esercizio di ermeneutica, di interpretazione, di spiegazione, di chiarimento, di complicazione, di analisi, di sintesi, di esegesi, una competenza all'esegesi che in greco significa di lettura attenta, e un testo va sempre letto con grande attenzione, portandolo nell'ambito di un'officina di apprendistato cognitivo. Capitolo terzo, la testimonianza. Il baccano era ormai diventato, come usa dirsi, bestiale, perché tra gli animali riuniti in assemblea era montata l'indignazione generale per i torti che ogni specie aveva subito dagli esseri umani, e nessuno ascoltava più nessuno. E fu allora che roteando in lenti cerchi concentrici quasi invisibili, da una radura di fiori di timo, inudibile in quel frastuono del suo tenue ronzio, atterrò sulla testa del giaguaro l'ape regina. Il popolo degli insetti tacque in segno di venerazione, subito seguito da quello degli uccelli. Anche il cormorano, che insieme all'albatro stava rimuginando tristi memorie di viaggi per mare e chiacce di petrolio, si voltò di scatto e fissò gli occhi in quelli neri e ipnotici della minuscola sovrana. Il grande orso bruno avanzò tra la folla che gli fece largo, mentre il silenzio pian piano tornava ad avvolgere il monte e la baia. L'orso si inginocchiò davanti alla regina delle api, in segno di eterna gratitudine per il miele che addolciva la sua vita e lo rimetteva in forze appena usciva dal letargo, magro, stanco e affamato, facendolo risorgere al ritmo della natura di cui il popolo dell'ape sovrana assicurava gli eterni legami nel suo continuo traffico di pollini. Signora dei fiori e del lavoro, amica della natura, messaggera d'amore, tu che nella tua saggezza organizzi tra le stanze dorate dei tuoi alveari il rinnovarsi della terra, l'orso chinò il capo, non era abituato ai discorsi e tagliò corto. Metti ordine tu, ti prego, nell'assemblea, parla, nessuno ti interromperà, aggiunse guardandosi minaccioso intorno. Il giaguaro si inchinò a sua volta e accettò con fierezza che il velluto maculato del suo capo facesse da trono all'ape regina, la quale, dopo una breve pausa in cui si sentì risuonare il silenzio assoluto, cominciò a parlare. Fratelli animali, ho difeso più volte la mano dell'essere umano perché la conosco. Conosco la sua intelligenza e la sua rabbia, conosco il suo cuore e la sua paura, anche la sua sofferenza. Il popolo delle api, sussurrò suavemente increspando le ali, è tra i pochi ad avere raggiunto un accordo con quella giovane specie. Le abbiamo insegnato la pazienza e i movimenti lenti, la convivenza sociale. Le abbiamo fatto capire che nessuna impresa può essere portata a termine da soli. Abbiamo alleviato le sue malattie e addolcito le sue giornate, anche se non le sorrise con irresistibile fascino, quanto quelle del gentiluomo che mi ha voluto introdurre. E guardò l'orso, che arrossì, come solo gli orsi sanno fare. Siamo state generose del nostro tempo e delle nostre arti, perché speravamo che l'essere umano imparasse che c'è una parentela tra la terra e il cielo, la psiche e la carne, il corpo e lo spirito, e questo universo si regge sui loro legami, che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni e il mondo ha un'unica anima fatta di tutto ciò di cui noi, come dice il nostro nome, animali, siamo specchio. Che la sopravvivenza è di tutti o di nessuno, che il ciclo della vita, la legge di natura, sono crudeli, ma non stupidi. Si distrugge solo per creare, e ciò che è creato verrà distrutto, e così all'infinito. E adesso, guardate sul punto 1 del repertorio, ci fermiamo a riflettere su ciò che emerge dal testo che stiamo leggendo in modo da farci carico della scrittura, perché La scrittura si presta ad essere presa in esame per mostrarsi in tutta la sua pienezza. Puntiamo quindi l'attenzione sulla frase pronunciata dall'Ape Regina: c'è una parentela tra la terra e il cielo, la psiche e la carne, il corpo e lo spirito, e questo universo si regge sui loro legami. Ebbene, queste parole sono tratte da un'opera che mette in evidenza ciò che agli esseri umani rispetto agli animali sembra sfuggire, che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni, nel senso che in pratica se viene abbattuto un albero in più del dovuto in Amazzonia si creano delle ripercussioni globali. Perché? Ma perché il mondo ha un'unica anima, c'è l'anima del mondo, c'è lo spirito vivificante. Quest'opera, che veicola un concetto di così stringente attualità, si intitola Omelie sul Levitico e il suo autore si chiama Origene. Capisco che di fronte a questo titolo, il titolo di un libro che raccoglie delle prediche che hanno per tema un ostico testo biblico, e di fronte a un autore vissuto nel terzo secolo che tuttavia, come molti di voi ricorderanno, abbiamo incontrato più volte nei nostri percorsi, Origene. Ebbene, non è che di fronte a questo titolo e di fronte a questo autore la voglia di leggere si possa manifestare con entusiasmo, no? E per quanto autorevole possa essere quest'opera e il suo autore, se c'è una certezza che possiamo avere è che non la leggeremo mai. E guardate, è di fronte a questa certezza che diventa necessaria l'esigenza di aprire sul territorio officine dell'apprendistato cognitivo, nelle quali si possa operare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, in modo che mediante l'utilizzo delle azioni dell'apprendimento si possano conoscere quali sono le parole chiave che rendono importante l'esistenza di un'opera e si possano capire quali sono le idee cardine che l'autrice e l'autore ha voluto veicolare attraverso il suo scritto. Se la persona avrà la possibilità di applicarsi nell'area dell'apprendistato cognitivo, potrà essere messa in grado di conoscere i meriti e di capire le finalità di un'opera, anche molto ostica da leggere. E allora, entriamo in officina facendo della nostra mente un tornio e prendendo atto che il verbo tornire, che prevede le azioni di levigare, arrotondare, smussare, perfezionare, affinare, corredare, rifinire, si addice all'esercizio del leggere e dello scrivere. Ebbene, allora, riflettete, quale di questi termini, levigare, arrotondare, smussare, perfezionare, affinare, corredare, rifinire, mettereste per primo accanto al verbo tornire? Beh, scrivetelo, esercitatevi nella scelta. Scegliere è sintetizzare, e sintetizzare è venire al punto, e in ogni punto, come ci ricordava Giordano Bruno quando l'abbiamo incontrato qualche tempo fa, in ogni punto c'è l'universo intero e l'universo ha un'unica anima, come ci ha ricordato l'Ape Regina. Ebbene, c'è un oggetto che per dargli una forma prestabilita avete dovuto levigare o arrotondare o smussare o affinare? Beh, scrivete anche quattro righe in proposito. Nell'officina dell'apprendistato cognitivo possiamo quindi incontrare la figura di Origene, una figura che trova la sua collocazione nella mappa culturale della patristica ellenistica, e per la precisione la figura di Origene fa parte del gruppo dei cosiddetti padri apologisti, vissuti tra il secondo e il terzo secolo, del quale fanno parte Giustino, Clemente Alessandrino, Ireneo, Tertulliano, Cipriano, e penso li abbiate sentiti nominare questi personaggi, anche perché a suo tempo, guardate, abbiamo studiato il pensiero di ciascuno di loro. Questi padri sono i difensori, in greco apologeti, della dottrina cristiana nei confronti di chi la critica, ma propongono anche delle soluzioni in particolare sulla natura di Gesù in relazione alla sua filiazione con Dio. Cioè, che tipo di figlio è Gesù rispetto a Dio Padre? Questa è la domanda. Soluzioni che sono considerate spesso non ortodosse, spesso, e vengono chiamate eresie, dalla parola greca eresis, che significa scelta, nel senso di distinzione, ed è proprio il caso di Origene. Origene di Alessandria è un cristiano, come ricorderete, che ha studiato insieme a Plotino alla scuola di Ammonio, il fondatore del neoplatonismo. Origene, dopo la morte di Ammonio, lascia Alessandria, si trasferisce a Cesarea, dove fonda una sua scuola, che ha avuto una grande rinomanza. Origene muore nel 254 a Tiro, in Fenicia, per i maltrattamenti subiti in prigione durante la persecuzione dell'imperatore Decio. Con Origene il sistema filosofico del neoplatonismo e la dottrina del cristianesimo si amalgamano in maniera decisiva. E Origene, utilizzando il pensiero neoplatonico, compie un'operazione straordinaria, disegna la struttura trinitaria del Dio cristiano. Secondo Origene, l'uno, il principio neoplatonico descritto nell'Eneadi di Plotino, dal quale per emanazione si genera tutta la realtà, bene, l'uno è il Dio Padre, un Dio che è pensiero del proprio pensiero e che sussiste di per sé dall'eternità. Mentre l'intelletto, che secondo il pensiero neoplatonico è il primo prodotto dell'emanazione dell'uno, l'uno emana prima di tutto l'intelletto, e l'intelletto è il Dio figlio, il quale è generato dal Padre, e in quanto generato, spiega Origene, ha un titolo e una qualità inferiore rispetto al Padre, nonostante sia della sua stessa sostanza, homoousios in greco. Ma che importanza, afferma Origene, se il Dio figlio è di una categoria inferiore, del deuteros theos, una categoria inferiore rispetto al Padre? L'importante, scrive Origene, è che la sua natura sia quella di un vero maestro della parola e che insegni con umanità la via della salvezza. Questa affermazione, che sembra sottovalutare la figura divina di Gesù, è un'enunciazione di coerente razionalità, derivante dal Timeo di Platone, dal programma della scuola di Ammonio e dalla riflessione di Plotino, ma con i concili del IV e del V secolo il pensiero di Origene, che intanto è morto da più di 70 anni, quindi la questione non lo riguardava più, il pensiero di Origene, in un clima di grande conflittualità, soprattutto con il sorgere di tendenze fondamentaliste, viene dichiarato eretico. Ma siccome la struttura trinitaria del Dio cristiano l'ha disegnata lui per primo, beh, sarebbe giusto, anche se non abbiamo nessuna autorità per dirlo, che cessasse la condanna di eresia per Origene, il quale conclude il suo ragionamento affermando che è comprensibile il fatto che il Dio Padre e il Dio Figlio non siano sullo stesso piano, perché è normale che un padre e un figlio stiano su piani diversi, mentre è regolare che tra padre e figlio, almeno dovrebbe essere regolare, si instauri un rapporto reciproco di amore, dal quale, afferma Origene, scaturisce lo Spirito Santo. Così come nel pensiero del neoplatonismo l'uno emana attraverso l'intelletto l'anima del mondo e lo Spirito Santo Trinitario, così come l'anima del mondo nel pensiero neoplatonico vivifica e unifica tutto il creato. E allora veniamo al dunque per dire che, vedete, era necessario condurre questa riflessione piuttosto ostica mettendo sul tornio dell'officina dell'apprendistato cognitivo il pensiero di Origene per capire il senso della frase citata nel testo della favola di Filelfo su cui stiamo puntando l'attenzione. C'è una parentela, scrive Origene, tra la terra e il cielo, la psiche e la carne, il corpo e lo spirito, e questo universo si legge sui loro legami, questo lo sanno benissimo le api regine, che la natura è un unico sistema fatto di infinite meticolose connessioni e il mondo ha un'unica anima. Lo sanno bene le api regine, non dovremmo saperlo noi? Origene ha pronunciato ben 574 omelie ai fedeli di Cesarea e ce ne sono pervenute 200 che hanno come argomento l'interpretazione del testo di una serie di libri della Bibbia, di Geremia, della Genesi, dell'Esodo, dei Numeri, di Giosuè, dei Giudici, dei Salmi, del Cantico dei Cantici, di Isaia, di Ezechiele, del Vangelo di Luca. Nelle 16 omelie sul Levitico, Origene mette in evidenza che il significato del testo dell'Antico Testamento diventa trasparente attraverso la predicazione di Gesù. E con la catechesi di Gesù, che è il vero maestro della parola, la scrittura si trasfigura e mediante un virtuoso mutamento sostanziale diventa chiara all'intelligenza umana e terreno di studio e palestra dove allenare l'intelletto. Origene mette in evidenza, nelle sue omelie sul libro del Levitico, che il libro del Levitico è frutto del lavoro di molti autori che hanno voluto raccogliere in un'unica opera tutta la legislazione religiosa, sociale e morale di un popolo, sottolineando il fatto che il rispetto della legge, la Torah, la legge è uguale per tutti, è una necessità vitale per gli esseri umani. Origene afferma che Gesù, il vero maestro della parola, ha indicato come tutta la legislazione, una legislazione di cui critica le troppe norme spesso strane e anacronistiche, trovi il suo punto di sintesi in un solo comandamento fondamentale. Il rispetto di questo comandamento, scrive Origene, porta l'intelletto della persona a comprendere che il mondo ha un'unica anima, che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni e c'è una parentela tra la terra e il cielo, la psiche psiche è la carne, il corpo è lo spirito, e questo universo si regge sui loro legami. Di quale comandamento sta parlando Origene nelle sue omelie sul Levitico? Ebbene, usufruendo del volume della Bibbia presente nella vostra biblioteca domestica, leggete il capitolo 19 del libro del Levitico, concentrando la vostra attenzione sul versetto 18. Poi andate sul testo del Vangelo secondo Luca e leggete dal versetto 25 al versetto 37 del capitolo 10. Esercitatevi nell'esegesi, nella vostra officina domestica dell'apprendistato cognitivo. Le persone pensanti oggi attendono il loro turno di vaccinazione consapevoli del fatto che devono proteggere se stesse proprio per fornire protezione a tutte le altre. Sicuramente troveremmo una frase del genere nelle omelie sul Levitico se Origene le avesse scritte e predicate oggi. E ora riprendiamo a leggere il testo del terzo capitolo della favola di Filelfo. Come ricorderete, stava parlando la peregina. Lo sappiamo bene, disse la peregina, noi bestie, che incessantemente mangiamo e siamo mangiate, inseguiamo o fuggiamo, cacciamo o ci nascondiamo dall'inizio dei tempi. Ma proprio per questo, come ha ben scritto un amico poeta inglese, eseguiamo i precetti della natura con prontezza e abilità, senza mai cedere alla cattiva condotta, salvo di tanto in tanto per caso. Siamo dotate di buone maniere dalla nascita, non sgomitiamo per farci strada, non supplichiamo, non chiediamo pietà, non ci diamo per vinte, non mostriamo segno di sapere che siamo condannate, anche se lo sappiamo benissimo, ma viviamo tenendoci lontane dalle illusioni come dal mare aperto. Gli umani dicono che sia l'istinto a guidarci, ma io lo chiamerei senso comune. La peregina fece una pausa, assaporando l'effetto delle sue parole. Quale senso comune, amiche e amici, vediamo oggi nell'essere umano? Quale? E gonfiò le ali facendole vibrare. Quale? Ronzò più forte, alzandosi di qualche centimetro in volo sulla testa del giaguaro. Quale? Risposero in coro, muggiti, ruggiti, bramiti, ululati, guaiti. Un'unica onda sonora percorse il monte, la foresta, il mare. Fu allora che gli sguardi di tutti si posarono sull'ospite d'onore. Fu invitato a parlare il koala. Una zaffata di eucalipto invase l'aria mentre il koala avanzava lentamente dal banco dei testimoni al seggio più alto dell'assemblea. Era tra gli animali il koala, il più timido e riservato, anche il più indifferente alle classificazioni degli umani, ungulato senza essere feroce, marsupiale senza sentirne il bisogno, di buon carattere ma solitario, mansueto ma non addomesticabile. Le forti emozioni non erano mai rientrate nel suo ideale di vita. Tutto quello che chiedeva alla natura era una quantità sufficiente di foglie di eucalipto, le stesse che certi umani arrotolano e fumano per rilassarsi, e un discreto numero di ore di sonno indisturbato. Ma adesso il koala era turbato. Lo si sarebbe anzi potuto dire in stato di shock. Non dormiva dai giorni del grande incendio. Non erano passati molti, ma abbastanza, sommati alla fatica del viaggio, per trasformare un animale sereno, pacifico ed equilibrato in un reduce invecchiato di colpo, deperito, tremebondo e con lo sguardo di chi è appena tornato dall'oltretomba. Gli faceva da scorta un gruppo composito di quoll, vombati e opossum pigmei adolescenti che lo trattavano come un nonno adottivo. Il koala si sedette a fatica, imitato dal suo seguito, e fece una lunga pausa per riprendere fiato, sventolandosi con un rametto di eucalipto. Poi, finalmente, parlò. La terra era buia, era notte sempre, il fumo soffocava, gli alberi bruciavano. Non potevamo arrampicarci, i miei amici sono andati a fuoco con le foglie. L'amato odore di eucalipto, misto a quello di carne bruciata, non mangerò mai più l'eucalipto. Si interruppe con un singhiozzo, trattenendo le lacrime. Non volava letteralmente una mosca. Anche il popolo degli insetti, maestri di disciplina insuperabili nel mettere alla prova ogni animale o essere umano durante i suoi esercizi di concentrazione o le sue silenziose preghiere, taceva in ascolto. Non so come ho fatto a uscire dal bosco. Correvo, la gola bruciava, le forze mi abbandonavano, ero accecato. E però, amiche, amici, gemette, quando mi tornò la vista e questo accadde fuori dal bosco, avrei preferito non vedere. A perdita d'occhio nella pianura fino all'orizzonte, sagome nere come rocce, esanimi l'una dopo l'altra, animali molto più grandi di me o molto più piccoli che erano riusciti ad emergere dall'inferno del fuoco solo per stramazzare chi completamente carbonizzato, chi asfissiato, chi dopo indescrivibili agonie semplicemente arreso. Chi non moriva per il fuoco era ucciso dalla mancanza d'acqua e chi cercava di procurarsela veniva abbattuto dai fucili degli umani, così pochi specie qua giù rispetto a noi, ma così gelosi delle loro riserve. Il bramito di dolore del popolo dei dromedari e dei cammelli accovacciati sulla sabbia salì per le balze della montagna. Io stesso morivo di sete. Si dice che il koala sia un animale che non beve. Non è vero. Tutti abbiamo bisogno di acqua. E io mi vergogno a dirlo. Ero così disperato che, facendomi largo tra i mucchi di cadaveri, raggiunsi la strada degli umani. Gli umani pensano che noi animali non chiediamo perché non capiamo, non sanno che non lo facciamo solo per gentilezza. E ora guardate sul punto 2 del repertorio. Prima di continuare ad ascoltare la parte finale della corata e drammatica testimonianza del koala, dobbiamo soffermare la nostra attenzione su una citazione contenuta nel discorso dell'Ape Regina. Noi bestie, ha detto l'Ape Regina, come bene ha scritto un amico poeta inglese, eseguiamo i precetti della natura con prontezza e abilità, senza mai cedere alla cattiva condotta, salvo di tanto in tanto, per caso. Siamo dotate di buone maniere dalla nascita, non sgomitiamo per farci strada, non supplichiamo, non chiediamo pietà, non chiediamo per vinte, non mostriamo segno di sapere che siamo condannate, anche se lo sappiamo benissimo, ma viviamo tenendoci lontane dalle illusioni come dal mare aperto. Gli umani dicono che sia l'istinto a guidarci, ma io lo chiamerei senso comune. Ebbene, l'amico poeta del quale l'Ape Regina cita i versi è Winston Houden, nato nel 1907 a York, in Inghilterra, e morto nel 1973 a Vienna. E questi versi sono tratti da una bella poesia di Houden, arguta e solenne, ironica e appassionata, intitolata Ode alle bestie. E i versi di questo componimento formano una specie di discorso pubblico pronunciato in privato per un gruppo di persone amiche. L'attualità di questi versi, scritti quasi mezzo secolo fa, è palese per noi, scrive Houden, che dal momento in cui veniamo al mondo cadiamo in confusione, che di rado sappiamo esattamente che cosa ci stiamo a fare e in generale nemmeno ci teniamo. Quale gioia è sapere, anche quando non vi si vede o non vi si sente, che voi animali siete nei dintorni, per quanto pochissimi di voi trovate che siamo degni di attenzione, a meno che non ci avviciniamo troppo. Con questa lode alle bestie in piena regola, l'autore vuole soprattutto mettere in evidenza la loro sobrietà, la buona educazione e il senso del limite, cosa che a noi umani spesso manca. Gli animali, infatti, eseguono con abilità e prontezza i disegni della natura e non sono presuntuosi, né supponenti, né snob. Non mettono il naso negli affari dei loro simili e se uccidono è per tenersi in vita, non per fare prodezze e cercare applausi. Gli animali sono da sempre maestri di buon senso per gli umani e fin da principio hanno ispirato i poeti. Ode alle bestie è una poesia contenuta nell'ultima raccolta di Houden, pubblicata nel 1974 e intitolata Grazie nebbia. Beh, viene da Pozzo Nebbioso, quindi è il fenomeno più eloquente per Houden. E Houden si rivolge agli animali, i veri cittadini della natura, i quali non sanno di morire. E sarà forse per questo, scrive Houden, che noi umani siamo spesso gelosi della vostra innocenza. A differenza degli animali, gli umani, scrive Houden, non sanno bene che cosa fare a questo mondo, ma sono chiamati ugualmente a fornire una ragione in difesa delle loro azioni. Ed è così che la storia finisce per essere spesso una menzogna e non una disciplina di cui poter vantarsi in quanto è stata creata dall'elemento criminale che si annida dentro di noi, anche perché la bontà è senza tempo. Houden mette bene in evidenza il fatto che gli umani hanno preferito pensare di vivere in un mondo che li ospita loro malgrado, in un mondo in cui non sono, in un mondo in cui non sono né ben voluti né amati. Il mondo è perfetto di per sé e gli umani non vi aggiungono nulla, ma vi tolgono tutto. Gli umani, a differenza degli animali, che sono perfettamente integrati nel mondo, si sentono sempre in esilio. Ma per tornare dove, se questo è inequivocabilmente il loro mondo? Quello che gli umani dovrebbero fare, scrive Auden, è far fronte alla loro debolezza cognitiva per interrogarsi su come si debba vivere. Per tutta la vita Auden si è posto la stessa domanda che si pone il personaggio di Socrate nella Repubblica di Platone: qual è la vita giusta? Auden risponde che gli umani dovrebbero cercare di amarsi gli uni con gli altri, perché il piacere delle relazioni e degli affetti, unito alla soddisfazione per le cose belle, costituiscono due tratti della coscienza che possono nel contempo giustificare le nostre azioni ed essere la nostra sola virtù. Nessuno di noi è più giovane come una volta, e allora l'amicizia non invecchia. Si può anche pensare, scrive Auden, che la terra sia un brutto posto, ma se l'amicizia non invecchia, significa che anche un fenomeno atmosferico poco gradito può diventare un attimo speciale, tanto tranquillo quanto festoso, ma soprattutto educante. Per cui io non posso, scrive il poeta, che renderti grazie, 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 nebbia. La nebbia, presa come personaggio protagonista, rende rarefatta la forma delle cose e trasfigura l'ambiente su cui cala, per cui insegna ad aguzzare la vista, ad acuire l'udito, ad affinare l'olfatto, a raffinare il tatto, a selezionare il gusto, così come quando ci si trova alle prese con un testo di non facile lettura, per cui dobbiamo affinare i sensi. Beh, quando e dove voi vi siete trovati immersi nella nebbia? Forse non avete detto grazie nebbia, o forse sì. Beh, scrivete quattro righe in proposito. In biblioteca potete richiedere la raccolta recentemente ripubblicata dalla piccola biblioteca Delphi, intitolata Grazie Nebbia di Auden, leggendo i versi delle poesie in essa contenute, si può capire che la parola è una medicina efficace per guarire la mente offesa dalle brutture del mondo. Ce n'è bisogno in questo momento, ce lo dice prima di tutto il koala. E ora ascoltiamo la parte finale della testimonianza del koala. Terminiamo la lettura del terzo capitolo della favola selvaggia di Filelfo. Il bramito di dolore del popolo dei dromedari, dei cammelli, accovacciati sulla sabbia, salì per le balze della montagna. E il koala continuò a rilasciare la sua testimonianza. Io stesso morivo di sete. Si dice che il koala sia un animale che non beve. Non è vero. Tutti abbiamo bisogno di acqua. E io mi vergogno a dirlo. Ero così disperato che, facendomi largo tra i mucchi di cadaveri, raggiunsi la strada degli umani. Gli umani pensano che noi animali non chiediamo perché non capiamo, non sanno che non lo facciamo solo per gentilezza. E io chiesi, fermai una donna, era in bicicletta, aveva una borraccia, gliela indicai, mi diede da bere. I miei amici, milioni, dicono 1 miliardo in pochi giorni, tutti morti per mano degli umani. E io qui vivo grazie a una di loro. Capite? Capite? La voce del koala si ruppe definitivamente in uno scroscio di lacrime e con un ultimo rantolo quasi incomprensibile mi hanno tolto tutto, anche l'odio. Il koala abbandonò il seggio stremato, sorretto dal suo seguito, nel generale silenzio. Nessuno se la sentiva, dopo quella testimonianza, di prendere la parola. Fu ovunque un incrocio di sguardi, uno spiarsi, un soppesarsi, un annusarsi. Già in passato gli schieramenti nell'assemblea degli animali si erano divisi. C'era chi difendeva d'ufficio gli umani e sosteneva la necessità di un compromesso in nome della convivenza tra le specie, che dalle origini rispettavano la legge di natura, quella del più forte. Gli umani, dopo tutto, sostenevano questi moderati, non erano altro che grandi predatori che con le loro forze e la loro intelligenza avevano salito tutti i gradini della scala alimentare e di ciò gli andava dato atto. Non se ne avessero a male i grandi sovrani del passato, i re delle giungle, dei cieli e degli oceani, avevano sostenuto per millenni i fautori della coesistenza. Per ogni era c'è sempre stato e sempre ci sarà un predatore alfa, e la nostra era è quella dell'essere umano. Di tutt'altro avviso era lo schieramento opposto. Ma quale sovrano? L'essere umano non era che un usurpatore. Ma quale legge di natura? Gli umani, le leggi, se le facevano da soli per distruggerla, la natura. E quale convivenza, se la vita della specie, delle specie non umane, era minacciata di estinzione? E non solo gli animali, anche le piante, e l'aria stessa, e l'acqua, e tutto quello che gli umani chiamavano ecosistema, e che gli animali chiamano casa, erano in pericolo. Questo pensava, senza dirselo, l'intera assemblea. Tutti sapevano perché erano stati convocati e che era il momento di scegliere da che parte stare. Guardate sul punto 3. Ad un certo punto della sua testimonianza il koala dice: gli uomini pensano che noi animali non chiediamo perché non capiamo, non sanno che non lo facciamo solo per gentilezza. E io chiesi, fermai una donna, era in bicicletta, aveva una borraccia, gliela indicai, mi diede da bere. Ebbene, questa citazione si ispira ad un episodio testimoniato, forse avrete anche visto un'immagine di questo genere, un episodio testimoniato da un video postato su Instagram a fine dicembre del 2019 da Anna Häusler, Bike Bug 2019. Ebbene, sulla rete potete osservare molte immagini che supportano la testimonianza del koala sui disastrosi incendi dolosi che si sono registrati soprattutto in Australia. Tutti gli animali sanno la ragione per cui sono stati convocati in assemblea e sanno che è venuto il momento di scegliere da che parte stare. E per poter fare una scelta in modo da intervenire contro l'arroganza degli umani è necessario formulare delle strategie da seguire. E qual è il primo animale che, a nome della sua specie, una specie che da sempre è in competizione con quella degli umani, interviene per proporre un piano strategico? Ebbene, per ascoltare, per assistere al suo intervento bellicoso, non perdete la prossima tappa di questo percorso. Infine, vi invito ad esercitarvi rileggendo il testo del terzo capitolo della favola di Filelfo e poi vi esorto a fare il compito come è richiesto da ogni punto del repertorio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. E allora ci risentiamo prossimamente, presumibilmente fra 15 giorni, per compiere il quarto itinerario di questo percorso e per continuare a studiare insieme in attesa di poter riprendere a viaggiare in presenza, perché lo studio è cura. E lo studio è fare politica, parola scritta con la P maiuscola, come vedete se avete il testo davanti. E se tra le infrastrutture da creare, necessarie da creare, se ne parla tanto, non si coglierà l'occasione per promuovere il sistema delle officine di apprendistato cognitivo diffuse sul territorio, noi avremo in Italia, in Europa e nel mondo più analfabetismo di partenza e di ritorno, avremo più sindromi depressive, avremo più devianza sociale, avremo più presunte o illiberali democrazie fondate sull'incompetenza e avremo meno persone avvezze alle regole. E la cosiddetta transizione ecologica, di cui si parla tanto in queste ore, potrà mai avvenire? Guardate, per curare se stesse e se stessi e per collaborare a governare la comunità in cui si vive, bisogna sapere, e per sapere bisogna studiare. E per concludere, un abbraccio a tutte e a tutti voi nell'ambito di quel significativo paradosso che consiste nel mantenere le distanze restando uniti. A risentirci.